Modem.
Le gouvernement français a décidé de couper le cordon avec Microsoft.
Il governo francese ha deciso di scollegarsi da Microsoft. Il messaggio è chiaro. La Francia vuole riprendere il controllo del proprio destino digitale. Basta con la dipendenza dagli americani. E la prima misura concreta è la sostituzione di Windows con Linux sui computer dell'amministrazione.
Par Linux sur les ordinateurs de l'administration.
La dipendenza veramente massiccia dell'economia e dei governi e degli utilizzatori di tecnologie europei dalle aziende americane. Quelli che conosciamo tutti perché stanno nelle nostre tasche, nei nostri telefonini e sui nostri tavoli in ufficio, quindi Microsoft, Google, Apple, Meta, Facebook.
Sovranità digitale, che poi significa una cosa relativamente semplice, cioè dobbiamo essere certi che lo Stato possa funzionare sempre indipendentemente da decisioni prese da aziende estere o da tensioni geopolitiche o da legislazioni che non sono le nostre. E queste vulnerabilità non sono teoriche.
Non è che l'Europa non abbia alternative e non è neanche che l'Europa non abbia capacità e risorse, perché l'Europa nel suo insieme manda negli Stati Uniti, spende ogni anno qualcosa come 500 miliardi di euro per comprare tecnologie americane.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Lorenzo Barenco e sul tavolo questa mattina abbiamo il tema della sovranità digitale, ce l'ho fatto capire anche la nostra copertina con alcune riflessioni proposte da Alphaville su Rete 2 la scorsa settimana, tra le voci c'era quella dell'esperto e divulgatore Bruno Giussani. La Francia dunque ha annunciato due settimane fa di volersi muovere per non più utilizzare sui computer della sua pubblica amministrazione gli strumenti di Microsoft, quindi il sistema operativo Windows e il pacchetto integrato di software Office, vuole trovare un'alternativa. Dipendere in modo tanto assoluto da una sola azienda, una big tech statunitense e dai suoi prodotti è giudicato un fattore di rischio eccessivo da scongiurare. Un articolo della NZZ Am Sonntag di domenica scorsa ha tra l'altro ricordato che di questo problema si discute anche a Berna ed altri articoli di stampa in questi giorni ci ricordano che se ne discute anche altrove in Europa. A ben pensarci non dobbiamo sorprenderci, in fondo quale Stato, quale Paese avrebbe interesse a mettersi in modo tanto assoluto nelle mani di un colosso privato estero sul quale non ha in definitiva molto controllo, al quale affida tanti, troppi dati e in un certo senso la sua vulnerabilità. Per i paesi europei che fino a ieri si affidavano all'ala protettrice dell'amico americano, il problema oggi è aggravato da un'alleanza atlantica vacillante e da inedite simpatie interessate nate a Washington tra una presidenza statunitense per la quale l'Europa è diventata un antagonista e un'imprenditoria digitale americana alla quale ogni vincolo regolatorio piace poco. Allora ci sono le domande che circondano tutto questo. I paesi europei devono riprendere in mano le tecnologie informatiche che utilizzano, a cominciare da quelle che animano i nostri computer? Quali sono davvero i rischi in gioco? Quali i pericoli? Ci sono delle alternative? I paesi europei hanno la capacità tecnologica, finanziaria, politica di compiere un simile passo? Poi se avremo tempo magari ne affronteremo anche alcune altre. Con noi abbiamo questa mattina, li saluto, Angelo Consoli, docente ricercatore, responsabile dell'area sicurezza informatica alla SUPSI, buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
E con noi in collegamento abbiamo Stefano Quintarelli, è imprenditore informatico italiano, oggi gestisce un fondo di venture capital, quindi promuove nuove aziende attive nelle nuove tecnologie. Tra molte altre cose, in passato è già stato membro del gruppo di esperti di alto livello per l'intelligenza artificiale della Commissione europea. Tra le sue pubblicazioni ne menziono una: Internet fatta a pezzi, sovranità digitale, nazionalismi e big tech, un libro scritto insieme a un altro pioniere dell'internet in Italia, Vittorio Bertola. Dunque Li ringrazio, li saluto, li ringrazio per essere con noi. Cominciamo magari dall'inizio, dalla prima domanda, e cominciamo con Angelo Consoli, che abbiamo qui in studio con noi. Dunque, perché questa dipendenza dalle big tech digitali americane, in questo caso Microsoft, è diventata un problema per le amministrazioni pubbliche europee? Quali sono i pericoli a cui si pensa?
Sì, diciamo che gli esperti, gli addetti ai lavori già riconoscono questa insidia, questo pericolo da anni. Adesso siamo arrivati in un momento geopolitico in cui penso che anche l'ultima delle persone non informate che non segue questo genere di problematiche si è resa conto che avere un legame stretto con gli Stati Uniti, di dipendenza specialmente, è assolutamente tossico. Quindi è arrivato il momento di fare dei passi. Abbiamo visto che la Francia ha fatto la sua démarche, per dirla con la loro lingua, quindi ha fatto il suo passo. L'Europa si sta muovendo. L'Europa un mese fa ha annunciato il primo office europeo. Se si cerca EU office si trova su internet. È praticamente un derivato di prodotti aperti, quindi open source, ma in ogni caso qualcosa si muove e non è che si sia iniziato adesso, perché per arrivare ad annunciare questo un mese fa vuol dire ci si è mossi per tempo. È chiaro che questa dipendenza sta sempre più stretta, sempre più scomoda, già nelle amministrazioni precedenti americane. Quindi è giusto che si sia arrivati a prendere.
Sì, questa è la situazione, ma ripeto la domanda, il problema cos'è? È adesso la presenza di Trump alla Casa Bianca? Cioè, che cosa potrebbero fare di male, diciamo così, un'azienda come Microsoft a uno Stato come la Francia?
Allora, Microsoft in sé non necessariamente può fare del male. Il 18 marzo del 2018 Trump, nella sua prima presidenza, ha firmato un trattato che si chiama Cloud Act. Praticamente permette o dà il potere allo Stato americano, al governo americano, di accedere ai dati di qualsiasi ditta tecnologica americana, quindi tutte quelle che noi usiamo, ovunque siano questi dati nel mondo. E questo ha lanciato un pochino il campanello d'allarme già allora, anche se la cosa è andata un po' sotto il radar, perché poi il 25 maggio di quell'anno è partito il grande clamore indotto dal GDPR, quindi Data Protection Europea. Si parla sempre di accesso al dato. Se assumiamo che il dato rappresenta, si dice spesso, per questo secolo, quello che per il secolo scorso era il petrolio, ecco che accedere ai dati di stati sovrani non è una cosa buona. Da cui, dato che gli Stati Uniti hanno questa possibilità grazie alle loro big tech, sempre all'inizio solo nel settore, adesso un po' ovunque, si comincia a mormorare, vabbè, è ora di portarci i dati in casa.
Va bene, Quintarelli, magari ci dica anche lei la sua su questi rischi, su queste paure, sul male che potrebbe fare questa forte dipendenza in particolare alle amministrazioni pubbliche. I software e i sistemi operativi di Microsoft non sono utilizzati da oggi, nemmeno da pochi anni, lo sono da molto. Prima erano prodotti acquistati, oggi sono diventati piattaforme noleggiate a cui ci si abbona e tutto finisce o funziona sui cloud. Ecco, è questo aspetto, l'innovazione dei cloud, che ha iniziato a porre davvero tanti problemi.
No, buongiorno intanto a tutti, grazie di avermi invitato. No, direi che questo problema c'è da moltissimo tempo e i tentativi per cercare di riprendere un po' in mano le redini del proprio destino tecnologico in Europa non sono recentissimi, diciamo, e ci sono stati delle iniziative. Ricordo ad esempio nel 2003 a Monaco di Baviera si decise di abbandonare Windows e passare a Linux, un progetto che ha costato tantissimi soldi, la transizione costa soldi, dopodiché si risparmia perché semplicemente il software open source è gratuito. E diciamo, invece di pagare licenze che sono i soldi che vanno negli Stati Uniti, quello che si ottiene è di dare incarichi a persone che lavorano per il supporto tecnico localmente, quindi in un certo senso si evita di mandare soldi negli Stati Uniti e si usano quei soldi sul territorio. Questa iniziativa del 2003 si è conclusa nel 2013 e nel 2014 il sindaco di Monaco ha deciso di ritornare a Windows per una scelta più ideologica che altro, e il fatto di usare delle tecnologie che non erano estremamente diffuse, diciamo, all'epoca erano veramente cose rare. Adesso, da novembre dell'anno scorso, mi sembra, no, dal 2019, anzi, è stato a Monaco, hanno deciso di ritornare su Linux, che è un po' l'iniziativa che adesso sta facendo il governo francese. Cioè, il punto che voglio sottolineare, non c'è solo una questione di dipendenza tecnologica che c'è una questione di dipendenza economica, no? Cioè, ci leghiamo economicamente, alla fine paghiamo, tra virgolette, una tassa a soldi che escono dall'Europa e poi in modo fiscalmente estremamente efficiente, come sappiamo, cioè senza lasciare un contributo fiscale sul territorio. E poi, oltre al già ricordato Cloud Act, c'è anche un'altra, perché il Cloud Act quantomeno ci fa, in teoria ci dice quella volta che gli europei sono oggetti di spionaggio americano. Poi c'è un'altra, ci sono altre leggi, cioè, ricordo in particolare la FISA Act, che sta per Foreign Intelligence Surveillance, che consente alla National Security Agency di iniziare qualsiasi attività di spionaggio verso qualsiasi cittadino senza che questi ne vengano informati, senza che noi lo veniamo a sapere. Quindi noi non sappiamo chi sono le persone che possono essere state oggetto di interesse. E fino a poco tempo fa si riteneva che questi fossero tutti, come dire, rischi latenti che però non si concretizzavano, non avevamo molta evidenza. E poi è successo che è stato interrotto il servizio di posta elettronica e la possibilità di avere account alle aziende americane ai giudici della Corte Europea di Giustizia, della Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo, e questi da un giorno all'altro si sono trovati nell'impossibilità di affittare un appartamento, prenotare un albergo, cioè tutte quelle cose che noi facciamo normalmente, avere un conto corrente, una carta di credito, e queste sono tutte cose che sono state bloccate rispetto di queste iniziative degli Stati Uniti. E lì ci siamo svegliati dell'amministrazione Trump. E lì ci siamo svegliati e ci siamo accorti che abbiamo una dipendenza che limita la nostra possibilità di agire, quindi limita la nostra sovranità.
Ma è davvero verosimile, perché insomma anche per Microsoft e per gli Stati Uniti gli interessi economici in gioco non sono indifferenti. È davvero verosimile che quello che hanno fatto, per esempio, che è già di per sé abbastanza scandaloso, con i giudici della Corte di Giustizia nei Paesi Bassi, ecco, è davvero verosimile che lo possano fare anche con importanti paesi europei, per esempio come la Francia o nel nostro caso la Svizzera, che è anche uno tra i maggiori clienti, penso, di Svizzera e di Microsoft in Europa. Quintarelli.
A chi ha la domanda?
A lei.
Sì, no, certamente, è sicuramente verosimile. Si riteneva che non lo fosse, adesso abbiamo scoperto che lo è, per le ritorsioni decise sostanzialmente da un individuo nei confronti di un altro, no? Ricordiamo che all'ex commissario europeo Breton è stato negato il permesso di entrare negli Stati Uniti. Cioè, ci sono... Guardi, le faccio questa provocazione. Noi accetteremmo di avere tutto il software che fa funzionare i gangli vitali del nostro sistema, centrali elettriche, depuratori di acqua, fognature, eccetera, in mano a software cinese?
Sì, quindi quello che...
No, perché consideriamo che la Cina possa essere un rischio perché è un paese autoritario, eccetera. E negli Stati Uniti confidavamo, tutto sommato, siamo amici, lo saremo sempre. E oggi ci siamo svegliati a causa di questa, o grazie a questa amministrazione, che insomma alcuni rischi ci sono, ci possono essere, quindi sì, è verosimile.
D'accordo, allora veniamo alle possibilità di scongiurare questi i rischi, di riconquistare una sovranità digitale europea o che so, di ogni paese europeo, quello che alcuni chiamano un disamericanizzarsi. Angelo Consoli, è possibile?
Sì, è possibile.
Oggi?
È possibile, oggi è possibile senz'altro lanciarlo, costerà, perché costerà, ci vorrà tempo, ma non dimentichiamoci che tutto quello che noi abbiamo sul tavolo oggi, queste tecnologie americane, non sono state concepite solo da americani. Ricordiamoci che quando qui facevamo storia, anche non tecnologica, ma anche tecnologica, la Silicon Valley, bene o male, era una giravano scorpioni e serpenti, insomma. C'è una famosa frase di Bill Gates su Federico Faggin, che è uno dei creatori, il creatore del transistor, del processore, quindi di nota provenienza italiana. Bill Gates pare abbia detto: prima di Federico Faggin la Silicon Valley era solo una valley. Qui giusto per fare un po' di storia del passato remoto. Venendo a noi adesso costerà, perché bisognerà mettere in campo degli investimenti, ma d'altra parte, come diceva giustamente Quintarelli, sono soldi che in ogni caso noi spendiamo da un'altra parte. Quindi avere qualcosa sviluppato in casa non ci farà senz'altro male. Prendo un'analogia che è successa circa 25 anni fa. C'era il GPS, pensiamo ai sistemi di posizionamento. C'era il GPS americano. L'Europa ha cominciato timidamente a dire: ma se facessimo qualcosa nostro. E hanno fatto un gruppo di lavoro. Pare che gli americani in quel gruppo di lavoro sconsigliassero di farlo, quello europeo. E qualcuno ha alzato la mano e ha detto: beh, se loro ci sconsigliano di farlo, vuol dire che dobbiamo farlo. E infatti noi abbiamo un sistema di posizionamento globale su tutta la Terra, puramente europeo. È costato? Sì. Ci abbiamo messo? Sì. Ma l'abbiamo. La stessa cosa la potremmo applicare a queste tecnologie, assolutamente.
Quintarelli, la sua, l'Europa è attrezzata per portare avanti le cose, ha le capacità tecnologiche, le risorse finanziarie, mi pare di capire che queste ci sono, basta sapere come orientarle, ha i meccanismi anche politici, di politica industriale, non so io, le strutture finanziarie per fare partorire qualcosa.
Tanto grazie per aver ricordato Galileo, che effettivamente è un esempio. Ne ricordo anch'io, mi ha fatto tornare alla mente, ne ricordo anch'io uno precedente, che è il GSM. Ah, sì. Il GSM è uno standard che nasce in Europa, è nato dal CEPT, dalla Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni, e c'era già uno standard precedente americano. Alla fine il GSM si è imposto anche negli Stati Uniti, in tutto il mondo. Quindi abbiamo le competenze, le capacità? Assolutamente sì. Quello che ci manca è i soldi, che alla fine vuol dire la volontà politica di orientare una minimissima parte dei nostri risparmi verso questo tipo di tecnologie. Cioè, negli Stati Uniti il boom della Silicon Valley è nato nel 1972, adesso non voglio farla troppo lunga, per un intervento normativo sulla norma che regola gli enti pensione, gli enti pensionistici. In Europa investiamo in capitale di rischio per aziende tecnologiche circa 70 miliardi all'anno, 70 miliardi di euro. Di 70, 75, adesso ogni tanto cambia. Negli Stati Uniti almeno 1300, cioè abbiamo un rapporto 1 a 20. Io adesso faccio il venture capital e vado spesso a Bruxelles a lamentarmi nelle sacre stanze, diciamo, dicendo: qual è il mio lavoro? Il mio lavoro è prendere dei giovani talentuosi europei, aiutarli a crescere e poi, visto che devo fare l'interesse dei miei investitori, devo vendere queste aziende. E a chi le vendo? A chi paga di più. E chi paga di più? Gli americani, perché hanno 20 volte i soldi che abbiamo noi in Europa. Cioè abbiamo necessità assoluta di dedicare più risorse all'innovazione. E non è che queste risorse non ci siano, perché basterebbe dedicare lo 0,1% degli asset di banche, 0,1% non modifica radicalmente il livello di rischio di nessuno di questi enti, no? Banche, assicurazioni, fondi pensione. Se noi dedicassimo lo 0,1% all'innovazione tecnologica, investiremmo più degli Stati Uniti, e allora non avremmo più bisogno di vendere le aziende negli Stati Uniti, e invece di avere i cittadini europei che vanno a lavorare, saremmo noi la terra delle opportunità non gli Stati Uniti. Noi siamo la terra della protezione. Le persone domandano protezione alla politica, protezione contro l'immigrazione, protezione al posto di lavoro, domandano protezione. Siamo un paese vecchio da questo punto di vista. E non domandiamo, il nostro paese, il nostro Stato, l'Europa, non esprime una domanda di opportunità, cosa che invece accade negli Stati Uniti. Per cui occorrerebbe uno sforzo, di reni, un colpo di reni di qualche statista che dica che riesca a portare a casa il fatto che una minimissima parte degli asset che abbiamo lì a protezione vengano
usati. Lo utilizziamo per quello. Favorire... Sì, Quinterelli, lei ha menzionato alcune cifre, magari ne menziono anch'io un paio. Ho letto che quello che uno Stato come la Svizzera, per la sua amministrazione pubblica nazionale, ogni anno paga sui 30 milioni di abbonamenti di franchi, dunque di abbonamenti a Microsoft. Le tariffe sono in aumento, secondo i nostri colleghi della RTS, i cantoni romandi ne pagano altri 20 che ogni anno finiscono di là e che in qualche modo potrebbero essere utilizzati qua. E secondo Bruno Giussani, che abbiamo sentito nella nostra copertina, dall'Europa finiscono negli Stati Uniti ogni anno 500 miliardi di euro per prodotti in qualche modo di nuove tecnologie, prodotti tecnologici. Anche qui basterebbe, lui dice, conservarne una parte o deviarne una parte per fare nascere dei prodotti europei molto interessanti. Però lei, Quinterelli, ha menzionato anche il problema politico. Una magari due domande e poi dopo proseguiamo. Una sulla tempistica, no? Ma questa svolta, non so, la Francia quando avrà il suo nuovo sistema Linux e non so cosa Office per sostituire Microsoft? Fra pochi anni o ci vorrà comunque del tempo? E che prodotti avremo? Un prodotto per ogni paese o ci sarà il prodotto europeo sviluppato dalla Big Tech europea? Quinterelli.
No, guardi, cambia radicalmente il modello. Se vogliamo, invece di avere solo ed esclusivamente la grande catena di fast food, avremo una miriade di negozi e ristoranti, no? Cambia un po' veramente il modello. La tecnologia che danno sostanzialmente supporto, perché la tecnologia esiste già. Io sono stato per 8 anni presidente dell'Agenzia per l'Italia Digitale e quando abbiamo fatto la riforma del codice dell'amministrazione digitale, e mi sono interrogato, sentivo su di me un peso enorme, no? Perché io dovevo indirizzare che tipo di cose fare e quando dissi che bisognava impostare un passaggio verso l'open source, decisi di poi mitigato dalla politica, diciamo, però rispetto alla mia decisione iniziale, decisi in prima persona di abbandonare tutte le tecnologie americane per vedere se era possibile. Questo accadeva nel 2014, sono nel 2026, sono ancora vivo, ho una vita digitale molto ricca e molto piena, anche molto di più di tanti altri colleghi che invece si abituano allo status quo. Allora lei mi dice, che cosa usi? Beh, io uso Linux, anche lei. Che esiste, c'è, uso una delle tante distribuzioni di Linux. Tra l'altro ci ho fatto passare anche mia moglie perché era disperata, perché durante un aggiornamento di sistema operativo del suo computer non si trovava più niente, gli ho messo su una versione di Linux e lei è felice e non vuole più tornare indietro. Uso invece di Office, uso LibreOffice, insomma. Ci sono dei siti, per esempio lealternative.net, c'è Alternative Europee, adesso non mi ricordo il nome del sito. Ci sono dei siti che aiutano nella guida di chi vuole un po' affrancarsi dalle tecnologie diciamo proprietaria di questi grandi gruppi e passare a cose alternative europee.
Quindi lo si può fare. Angelo Consoli, magari una parola per spiegare cos'è questi sistemi open source, perché in qualche modo possiamo avere maggiore controllo, perché se dietro questi sistemi c'è comunque da qualche parte anche lì un'azienda privata e magari non sono sistemi non so, su cui i singoli paesi hanno un vero controllo, perché dovremmo sentirci più rassicurati?
Allora, mi aggancio a quello che diceva Quinterelli poco fa. Linux qualche anno fa era un po' ostico, perché è un sistema diverso, è tutto un pochino diverso. Quindi risultava magari un po' ostico il passaggio. Oggi è totalmente un passaggio indolore per qualsiasi utente, quindi mi aspetto che anche la Francia non abbia grossi problemi. Il grosso problema lo vedo a livello politico, perché senz'altro un passaggio del genere scatenerà delle pressioni in un modo o nell'altro a livello politico per far tornare Microsoft in gioco. Non voglio dire che nel 2014 in Baviera sia successo questo, ma potrebbe anche essere successo. Venendo a noi, questi sistemi sono sistemi open source. Il sistema open source è praticamente un sistema il cui codice è completamente aperto. L'idea dell'open source nasce tra l'altro da un paio di americani visionari informatici visionari, tra cui Richard Stallman, eccetera, che è andato in Finlandia una volta nel 72 o giù di lì, insomma, anni addietro, a una conferenza, conobbe o vide la presentazione di tale Linus Torvald su Linux e queste cose. Ecco qui il mio sistema, totalmente aperto, chiunque può contribuire. E lì è partito un po', se vogliamo, tutto il movimento open source. Open source cosa vuol dire? Tutto il codice è completamente visibile, quindi chiunque può prendere un codice, scaricarselo, analizzarselo se ha il tempo di farlo, gli strumenti per farlo, e chiaramente vedere che quel software non contiene quelle che in gergo tecnico chiameremo backdoor, quindi dei sistemi con i quali vieni spiato, e non contiene sistemi che tengono traccia di quello che fai, eccetera eccetera. Oggi noi stessi, per dirne una, open source sì, ma non solo, per la tracciabilità, noi navighiamo su internet, i nostri browser, e chi ce li fornisce tracciano tutte le nostre ricerche. Ci sono delle soluzioni alternative che garantiscono la totale anonimato nella nostra navigazione su internet, nelle nostre ricerche, eccetera. Vedo che Quintarelli...
Sì, poi lo facciamo intervenire, concluda il suo discorso.
Sì, sostanzialmente chiudo in breve. Oggigiorno l'informatica si è uniformata tutta. Tenevo l'altra sera una conferenza su un tema analogo. Circa il 70-75% delle macchine a livello mondiale che abbiamo sui tavoli, quindi strumenti di lavoro, sono ancora Windows. Abbiamo un 10% di Apple, che qualche anno fa erano zero. Qualche anno fa Apple lo usavano solo grafici e musicisti, per intenderci. Adesso si vede che in ogni caso è la prova che in ogni caso davanti a un'interfaccia grafica un po' diversa l'umano si adegua, non siamo proprio così messi male. E c'è questa crescente onda di Linux, che per il momento è soprattutto per conoscitori, non dico esperti, dico conoscitori. Chi lo conosce, addirittura chi lo conosce poi ci si affeziona e non tornerebbe più indietro per una serie di vantaggi che questo offre, e naturalmente oggi è usato da tutti gli sviluppatori, tutti i server, anche i vostri, su cui gira tutti i vostri siti e il vostro streaming, sono sicuramente, il 99% sono sicuramente macchine Linux,
ecco,
o Unix.
Quintarelli.
Sì, volevo intervenire su un punto, sul fatto, è stato ricordato, dei browser. No, noi abbiamo, e di come siamo profilati, di come siamo avviati, no? Noi abbiamo... sappiamo tutti che uno dei grandi miraggi, diciamo delle utopie, forse anche abbastanza realizzate di internet, è quello della pubblicità personalizzata. La pubblicità personalizzata vuol dire che per personalizzarla ti devo conoscere, e quindi vuol dire che devo stare come un pappagallo appollaiato sulla spalla a guardare tutto quello che fai, a spiarti. E qui, diciamo, sono fiorite un sacco di norme sulla gestione dei cookies, anche fastidiose, che sappiamo, no? Che ti dice accetto, queste cose inutili, diciamo. Il problema più grosso è quello che sta per arrivare, che noi non ce ne accorgiamo, che queste cose spariranno tutte, e dobbiamo attenderci che i chatbot, cioè i sistemi di intelligenza artificiale, diventino una delle interfacce, se non l'interfaccia utente principale nelle attività quotidiane delle persone. Queste sono in grado, esistono un sacco di studi su questi argomenti ormai, sono in grado di profilarci e conoscerci molto meglio di quanto noi stessi ci conosciamo, e non usano i cookie, usano semplicemente quello che noi facciamo, quello che noi diciamo loro. Ma queste macchine poi non ci fanno solo pubblicità, ci orientano nelle scelte, sono delle macchine di persuasione. Non passa giorno che non ci sia una notizia di qualcuno che ha fatto una sparatoria perché consigliato da un chatbot, piuttosto che si sia suicidato, piuttosto che abbia ucciso qualcuno, piuttosto di persone che hanno fatto autolesionismo, cose di questo genere. Perché sono delle macchine di persuasione, non è che siano disegnate per fare questo, però sono delle macchine di persuasione. Sono stati fatti degli esperimenti che hanno rivelato che anche quando viene detto poi alla persona: guarda che sei stato manipolato, l'idea che ti sei formato su questo argomento è perché sei stato manipolato da un chatbot, poi la gente non cambia più idea. Allora immaginiamoci un mondo in cui 1 miliardo di persone sono manipolate da 2 aziende sostanzialmente americane. Capiamo il livello di potere che risiede in queste tecnologie. Per questo abbiamo bisogno di alternative europee che rispettino i valori europei. E ne abbiamo bisogno subito, abbiamo bisogno di regolamentazione nuova per limitare la persuasione fatta da queste macchine. Per inciso, in Cina l'hanno fatta una regolamentazione per i servizi antropomorfi. Alla fine, quello che è in gioco non è solo la sovranità della nostra economia, delle nostre tecnologie, dei nostri dati, ma è la sovranità della nostra mente, la sovranità della mente. A Cannes, al World AI Cannes Festival, che è il principale salone sull'intelligenza artificiale in Europa, ci sono stati tre momenti in cui si è parlato di sovranità della mente. È stata creata una dichiarazione che adesso sta facendo un po' il giro del mondo. Questa è la prossima frontiera della sovranità, la sovranità della nostra mente.
D'accordo, io direi di chiudere con queste considerazioni. Dunque, dalla sovranità digitale di ogni paese siamo arrivati alla sovranità della mente, quindi alla sovranità fondamentalmente delle libertà, sulle libertà per ognuno di noi. Sarà questo il tema con cui ci confronterà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sicuramente ne dovremo riparlare. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.